File 34, pagina 272. Tra le mitragliatrici e le SS schierate di fronte al patibolo avanzano i tre condannati, l'uno a fianco dell'altro. Il loro passo, breve, produce un rumore ritmico di ferraglia. Salgono su una piattaforma di legno col petto rivolto verso la forca e restano immobili. Io sono a pochi passi. Realtà o allucinazione? Quei tre visi non hanno più nulla di umano. Di quei sei occhi, uno solo guizza ritmicamente, da destra a sinistra e da sinistra a destra. Gli altri cinque sono invisibili, sotto le tumefazioni e grumi di sangue. Fili di sangue colano sulla camicia, gocce di sangue colano sui due aiutanti del carnefice che in ginocchio tagliano la catena che lega le caviglie dei condannati. Per tutto il piazzale si ode il rumore sordo del martello. Tutti gli occhi sono intenti verso quei tre, immobili, come fossero di bronzo, col capo alto sul busto, meravigliosamente belli. Dentro quelle tre teste c'è stato un pensiero che a poco aveva scacciato tutti gli altri. Un pensiero unico, lucido, audace e stupendo. Quello della fuga, della libertà, della vita. Ora c'è un altro pensiero stupendo, gagliardo e inesorabile. Quello di trasformare un patibolo tedesco in un altare di gloria. Quando il primo scende, il tenente comandante del campo e il maresciallo lo seguono a tre passi di distanza. Il condannato avanza nell'acqua e nel fango, col passo sicuro, con la fronte ancora più alta. A un tratto il suo piede scalzo slitta leggermente, un attimo solo, ma il maresciallo osa vilipendere l'intrepido con un calcio. Giunto sotto la forca, il giovane solleva il capo verso la prima corda e sale la breve scala. Mentre il carnefice prepara il nodo, il giovane, battendo con la palma il trave orizzontale e facendo con la destra accenno di voler parlare, dice a gran voce: «Compagni russi e di tutte le nazioni, io muoio, ma la mia patria non morirà». Il boia si affretta, ma non tanto da impedire che il giovane stringa vigorosamente la mano al secondo condannato che lo ha raggiunto. Il capo è già nel nodo scorsoio, la mano destra si leva nel saluto. Si ode il suono strozzato di una ultima parola e il corpo del giovane russo penzola nel vuoto. Il secondo sale la scala rapidamente, si volge verso il compagno già spirato e lo saluta, poi prende dalle mani del boia tedesco il nodo scorsoio, vi introduce il capo e dice: «Compagni, l'esercito di Stalin». La tigre allontana la scala precipitosamente, troncando la frase che si spegne soffocata. Il terzo è già pronto sotto l'ultimo cappio. Saluta al primo compagno e il secondo. Saluta a noi tutti, volgendo le spalle ai tedeschi. Il carnefice tiene il cerchio della fune con le due mani, pronto ad abbassarlo sul capo del prode, che glielo strappa dalle mani gridando: «Viva il popolo di Stalin!» E accomodatosi il cappio intorno al collo, si lancia lui stesso nel vuoto. Guardo il viso impassibile del comandante, quello stupito del maresciallo, quello delle SS che tengono gli occhi fissi su quei tre giovani, i quali hanno insegnato ai tedeschi come sanno morire gli uomini del loro stampo, e la mia anima si colma di uno smisurato orgoglio. Verso la mezzanotte esco dalla baracca. Il cielo è quasi sgombro. La luna illumina il campo pallidamente. Un riflettore punta il suo fascio di luce sui tre impiccati. Mi avvio verso la baracca dei gabinetti, che è distante una trentina di metri dal patibolo. Un giovane russo, noto nel campo perché canta con bella voce le canzoni della sua terra, accompagnandosi con la chitarra e appoggiato allo stipite dell'uscio, e guarda quei tre giovani che sembrano avvolti in un nimbo di luce sovrannaturale. Appoggio una mano sulla sua spalla. Egli si volta verso di me con un gesto collerico. Mi riconosce, guarda ancora le salme e accennandole esclama con durezza: «Millionen und Millionen». Al ricordo dei milioni e milioni di sovietici morti, la sua voce non ha tremato, ma io vedo le gocce scintillante delle sue lacrime. Una bomba esplosa a poche decine di metri dal reticolato. Ha colpito in pieno la caserma dell'SS, chiamata la Casa Verde. Ha scoperchiato il tetto, ha fatto saltare i muri, schiantato i pavimenti, fracassato i mobili, gli arredi, i letti, ha spezzato le armi, sbrandellato le uniformi, le scarpe, i berretti, la biancheria, ha scagliato centinaia di metri rasoi, temperini e penne stilografiche, ma i lupi non sono stati sventrati, scuoiati, dilacerati come i nostri compagni già caduti. Essi erano fuori, coi loro mitra, coi loro moschetti, con le loro baionette, attorno al commandos e a far la guardia attorno al campo, pronti a battere e a uccidere. La bomba è però penetrata nei loro luoghi più intimi e li ha distrutti, tra le loro cose più intime, e le ha maciullate, poi ha tutto sommerso in un mare di fiamme. Ora le SS sono venute ad alloggiare tremebonde nel nostro lager. Attorno alle loro baracche hanno fatto un cerchio di mitragliatrici. Ogni 10 passi una scolta vigila col mitra. Nessuno di noi può avvicinarsi e intorno al campo la sorveglianza è stata raddoppiata. Tutta questa ostentazione di armi e di armati ci sembra un segno di debolezza e di impotenza. Mai come ora ci è sembrato vero che da tempo la Germania non combatte e non uccide se non per la paura della giustizia che sta per ghermirla. Ma questa paura dei delitti compiuti è causa di nuovi misfatti, come la certezza della vittoria era incentivo a compierne altri. È il cerchio fatale entro cui si dibattono prima o poi tutti gli uomini e tutti i popoli quando si mettono sulla via del delitto, ed è un cerchio che si stringe finché diventa un nodo scorsoio come quello che pende dalla forca. Frattanto un vento gelido di tragedia soffia sempre più impetuoso sul lager. Alla fatica che estenuerebbe i corpi più validi, alle intemperie contro le quali non v'è possibilità di riparo, perché dopo la distruzione delle officine il lavoro si svolge quasi esclusivamente all'aperto, al rincrudimento della disciplina. Si sono aggiunte la dissenteria e la fame. Il campo sta rapidamente trasformandosi in lazzaretto e in manicomio. Torme di malati lividi, sudici, ischeletriti, nei quali non sembra ormai vivo se non l'occhio moribondo, giacciono sul pavimento di due baracche, fatte sgomberare per loro. Branchi di affamati si aggirano intorno agli immondezzai per carpirvi un pugno di buce da masticare, un pezzo di osso da rosicchiare. Le buce delle verdure, destinate alla mensa dell'SS, vengono raccolte dai tedeschi in appositi immondezzai e vendute per l'alimentazione dei maiali. Intorno v'è buona guardia, ma i poliziotti del campo, armati di randelli, compiono una fatica improba e inutile. Branchi famelici si avventano su quei mucchi, sfidando la gragnuola di colpi. purché possano carpire un pugno di fradiciume, non importa se la fronte grondi sangue. Per un pezzo di osso o di carbone, zuffe accanite sorgono frequenti, nelle quali il più debole e il più affamato deve cedere alla fame del più forte. Eppure, ogni mattina all'alba si formano i commandos per il lavoro diurno, ogni sera al tramonto se ne formano altri per il lavoro notturno. 100, 200, 300 uomini per volta si incolonnano sotto il pungolo dei capi, le grida, i calci, le bastonate dei sorveglianti. Laceri e sfiniti salgono il viale che conduce al ponte e si fermano davanti al cancello. Al di là, il comandante assiste alla sfilata, che deve essere fatta col solito passo marziale. Il capo della colonna ordina «Mützen ab» e tutti all'unisono devono togliersi il berretto per reverenza verso i loro assassini. Solo quando anche gli ultimi sono passati a un nuovo ordine, il berretto può essere rimesso sul capo. I distaccamenti vanno al lavoro diurno o notturno, qualunque sia il tempo, anche se piova a dirotto, anche se il vento, e lo è quasi sempre, è impetuoso e gelido. Quando si dovettero fare urgenti riparazioni lungo la linea ferroviaria di Linz, dopo i bombardamenti del gennaio, andai anch'io a colmare buche e a trasportare i binari divelti. A 28 gradi sotto zero il terreno diventa duro come il marmo e il piccone rimbalza 20 volte prima di intaccarlo. Soffiava un vento polare che agghiacciava il volto e le mani. Per obbedire ai sorveglianti e per non lasciarsi vincere dal freddo che ghermiva lo stomaco e spezzava la fronte, bisognava non concedersi un minuto di sosta. Per 11 ore, con le reni rotte, con tutti i muscoli del corpo dolenti, si dovette battere e ribattere col piccone in quella massa gelata più dura del granito. E la zuppa, una brodaglia repellente, si ebbe la sera dopo il ritorno al campo. I vasti progetti di difesa del Oberdonau richiedono escavazioni di trincee e di fosse anticarro. Il lavoro è urgentissimo e deve avere la precedenza su tutti gli altri. Soltanto i malati gravissimi, i musulmani, come qui si chiamano, ne sono esenti. Giorno e notte le squadre entrano ed escono sempre più lacere, sempre più sfinite. Il numero dei morti in poche settimane è decuplicato e la mortalità aumenterà ancora perché il vito è sempre più scarso. La zuppa è ormai un liquido bigio, generalmente senza sale, entro il quale raramente si trovano frantumi di rapa e di patata. La razione di pane è sempre più scarsa e non tutti i giorni viene distribuita. Quando il carro che trasporta i rifiuti della cucina attraversa il campo, 10-100 prigionieri aspettano trepidando che cada a terra una buccia per buttarvisi sopra, e quando arrivano i carri di patate o di rape sono assalti furibondi, vere battaglie dalle quali escono sempre numerosi i feriti. Da 3 mesi manca l'acqua. I bombardamenti ormai quotidiani sulla città di Linz e sul territorio del Oberdonau fanno saltare tutte le tubazioni. La mattina, la sera e talvolta anche la notte devo trasportare mastelli d'acqua dal canale alle cucine, arrampicandomi col carico lungo la scarpata fangosa dell'argine coi miei zoccoli di legno che mi producono fastidiosissime piaghe. Talvolta mio compagno di lavoro, il sindaco di Caen, la città portuale del Calvados, dove sbarcarono gli anglo-americani quando iniziarono l'invasione del continente, è oriundo della Corsica, dove i suoi avi ebbero dimestichezza con la famiglia Bonaparte, della quale mi narra episodi curiosi e interessanti. È ormai vecchio, malato di ernia e sofferente di acerbi dolori muscolari alle gambe, ma conserva un'esemplare energia morale e fa scintillare la sua brillante satira all'indirizzo di coloro che intorno a noi si strisciano servilmente ai capi. Altri miei compagni di lavoro, dignitosi e nobili, sono Ceda, avvocato a Belgrado, Rakovic, capitano veterinario dell'esercito jugoslavo, Vojislav Popovic, servo di Petrovac. I miei rapporti con loro diventano ogni giorno più affettuosi. Naturalmente, l'argomento principale è la guerra. Ceda e Chadid Dakis riescono ad avere notizie sullo svolgimento delle operazioni militari da fonti diverse dalle mie e possono leggere direttamente, quasi ogni giorno, i giornali tedeschi. Le mie fonti giornalistiche sono l'Echo de Nancy e la France Nouvelle, oltre a giornali italiani che mi giungono però con grande ritardo. Ceda possiede opportunamente occultata una collezione di carte geografiche e topografiche che ci permettono di seguire passo passo la ritirata dell'esercito germanico. 2 giorni fa si è sparsa nel lager la notizia che, oltre alle varie segnalazioni acustiche già usate nel caso di incursioni aeree, il Gauleiter di Linz ha disposto affinché, occorrendo, sia data una segnalazione acustica speciale denominata Panzerdivisionen Alarm. Le sirene suoneranno ininterrottamente per 5 minuti. La notizia ha suscitato un giubilo inesprimibile. Anche i malati gravi, anche coloro che avevano perduto la speranza di sopravvivere, sembravano impazziti di gioia. Da un'ora all'altra le divisioni corazzate nemiche possono dunque irrompere nel territorio del Oberdonau. La liberazione sembra imminente e con essa ritorna la vita bella e luminosa, colma di gioia e di promesse. Oggi alle 8 del mattino tutte le sirene del Oberdonau hanno lanciato una segnalazione. Il suono si è prolungato continuo, oltre il consueto. 1 minuto, 2 minuti, 3, 4, 5, è il Panzerdivisionen Alarm. I visi sono radiosi, i russi arrivano, gli anglo-americani arrivano, i distaccamenti rientrano precipitosamente. Non sono più gli armenti usciti il mattino, sono schiere di uomini laceri, stanchi, ma hanno lo sguardo diritto, un passo che vuole essere deciso e un aspetto che vuole essere fiero. Dall'infermeria i malati, che possono ancora camminare, escono con quel pezzo di camicia che scende sulle gambe esili e incerte, appoggiandosi alla parete esterna della baracca e fissando lo sguardo lontano in attesa. Anche il lavoro all'interno è sospeso. Ceda mi dice: «Ils arrivant, Vico, ils viennent». Un polacco dimentica che io sono un fascista e mi ripete: «Gut, gut». Il comandante dà ordini precipitosi. Tutte le SS circondano il campo, mentre alcune mitragliatrici vengono puntate sul ponte. Le armi sparano per alcuni minuti. Tutto è a posto, armi ed armati, bombe a mano e munizioni. L'ordine dunque è di difendere il campo. La piccola battaglia causerà certamente delle vittime anche tra i prigionieri, ma contro i carri armati, le mitragliatrici e le bombe a mano non giovano. Sarà una battaglia di pochi minuti e le SS dovranno arrendersi sotto i nostri occhi. La lunga attesa diventa spasmodica. Di lungi non si ode ancora uno sparo, non si ode un rombo, nulla. Dopo un'ora le mitragliatrici puntate sul ponte vengono rimosse. Le SS che avevano circondato il campo sfilano di nuovo in senso opposto per adunarsi all'ingresso. I commandos si riordinano per ritornare al lavoro. Pagina 279.